Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La vita è piena di pericoli. Ma il problema non sono i pericoli, il problema è se non abbiamo i mezzi per affrontarli, giusto? Invece, quando ci sono, cioè, quando abbiamo i mezzi, siamo al sicuro. Dio ci dà tutto quello che serve per superare i pericoli. Ci dà gli avvertimenti per prepararci. Per esempio, ci sono tanti inganni, tantissimi, e Dio ci dà le verità per farci evitare gli inganni. Una parola che non c'entra con questo sermone, ma Dio ci offre saggezza. Perché senza saggezza, cosa facciamo? Prendiamo decisioni sbagliate, credendo che siano i migliori, non sono, e ci troviamo con dolori che non dovevamo avere. Questo è un esempio. Noi vogliamo continuare oggi il nostro studio dell'Epistola di Primo Giovanni. Ricordate che una delle cose che troviamo ripetutamente in questa epistola, anche oggi, sono prove della vera salvezza. Non tutti coloro che dicono di essere salvati sono salvati. Probabilmente in ogni chiesa ci sono persone che stanno lì, vivono la vita di chiesa, possono avere un ruolo molto meno visibile, poco visibile, o possono essere perfino chi predica, ma che non sono veramente salvati. Dio ci avverte di questo, e in questa epistola ci dà delle prove per esaminarci, per vedere, ma io ho frutti di vera salvezza? Vi dico una cosa triste, le persone non veramente salvate non si esaminano, però sono utili per chi è salvato, per vedere se la fede è vera, e per ravvedersi quando ci sono peccati che non sono le cose che rivelano che no, la tua salvezza non è chiara, allora posso ravvedermi. Questa epistola inoltre ci aiuta a capire vari pericoli. Questa epistola ci mostra vari pericoli, ci parla degli anticristi, persone che si oppongono a Cristo solitamente in modo subdolo. E vedremo un esempio di quello oggi. Ci aiuta a capire quello che abbiamo in Cristo. Ci aiuta a capire l'importanza di riconoscere e confessare i nostri peccati. Perché se noi confessiamo di cuore i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci da ogni iniquità. Allora, abbiamo concluso l'ultimo sermone in Primo Giovanni con il versetto capitolo 2 versetto 20, che è molto incoraggiante. Quindi leggo da capitolo 2, Primo Giovanni capitolo 2 da 18 a 20 per un po' di contesto. Fanciulli, è l'ultima ora, e come avete udito, l'anticristo deve venire, e fin d'ora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri. Ma voi avete l'unzione dal Santo e conoscete ogni cosa. In quel sermone abbiamo visto che noi che siamo veramente salvati abbiamo l'unzione dallo Spirito Santo che ci fa capire la verità di chi siamo, del nostro peccato è che in Gesù Cristo c'è perdono e la giustificazione. Questa unzione ci aiuta ad evitare l'inganno dei seduttori, degli anticristi, di coloro che in qualche modo, spesso subdolo, cercano di sfiarci negando qualche aspetto di Cristo o cercando di convincere che la salvezza non sia solo per mezzo di Cristo. Ma l'unzione ci permette di conoscere ogni cosa, che non vuol dire ogni cosa in assoluto, abbiamo visto, ma le cose basilari della salvezza. Allora oggi vogliamo andare avanti da quel versetto, iniziando con il versetto 21, dove troviamo per primo un incoraggiamento e poi altri insegnamenti per aiutarci a capire chi sono i falsi. Troveremo un'altra prova della salvezza per verificare se siamo veramente salvati. Seguite mentre leggo versetto 21 e poi andremo avanti dopo di quello. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna proviene dalla verità. Allora, perché ci ha scritto Giovanni? Perché sta scrivendo anche noi che siamo credenti. Perché ci ha scritto? Lui dichiara: non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete. In altre parole, Giovanni sta dicendo: io vi ho scritto perché siete veri credenti, conoscete la verità. Non avrei scritto quello a non credenti, Giovanni sta dicendo. E con questo Giovanni sta affermando che gli ascoltatori, i lettori, sono veri figli di Dio. Questo è un incoraggiamento, perché dichiarando che loro conoscono la verità, sta ricordando loro ancora: voi avete l'unzione. Ricordate in 1 Corinzi 2, quando dice che l'uomo naturale non può ricevere le cose dello Spirito perché sono pazzie per lui? Cioè, può capirli intellettualmente, ma non sembra di aver senso. Ma voi avete l'unzione. Hanno senso a voi. Capite? Questa è la verità. Gesù è venuto a morire per i miei peccati. Avete l'unzione. È per questo che vi ho scritto. Non perché non conoscete la verità, ma perché conoscete la verità. E essendo in Cristo, voglio prepararvi per i pericoli. Ecco perché Giovanni ci scrive. Quando pensiamo a questo, ricordate, noi conosciamo ogni cosa, non in assoluto e non tutto quello che serve per crescere, ma ci conosciamo l'Evangelo. Perché se non conosci l'Evangelo, non sei salvato. Uno non può essere salvato se non capisce le basi dell'Evangelo. Devi capire che Gesù è il Cristo, Dio incarnato, che è morto sulla croce, risorto, morto per pagare i peccati, che noi siamo peccatori e che c'è il giudizio davanti. Se non capisci quello, non sei ancora salvato. Quando Giovanni in questo versetto dichiara: nessuna menzogna proviene dalla verità, sta affermando che la verità appartiene a Dio. Cosa dice Gesù di se stesso in Giovanni 14,6? Io, Gesù che parla, io sono la via, la verità e la vita. Lui è la verità. Lui è la verità. Non è una verità, non ci sono diverse verità, c'è una verità. E Gesù è quella verità. E quindi nessuna menzogna proviene dalla verità. Da Dio non ci sono menzogne. Tutto quello che Dio è e che dichiara è la verità. E per quello che dobbiamo confrontare ogni pensiero alla verità di Dio. Perché noi di natura ci inondano pensieri falsi tutti i giorni e a livello logico filano perfettamente. Filano perfettamente. Quindi abbiamo bisogno di camminare nella verità, che vuol dire conoscere la verità. quello che Dio dichiara è tutta verità. Allora, con quello, consideriamo 22 e 23. In questi due versetti Giovanni ci aiuta a capire un altro esempio di un anticristo. Ricordate che ci sono molti anticristi. Chi nega una cosa di Cristo, chi nega un'altra cosa. Non dicono tutte le stesse cose. E questo parla degli anticristi, delle persone false, dei bugiardi, mendaci, che negano che Gesù è Cristo. Leggo e poi consideriamo. 22 e 23. Chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Colui è l'anticristo che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non ha neanche il Padre. Chi confessa il Figlio ha anche il Padre. In questi due versetti Giovanni sta descrivendo un tipo di anticristo. Ricordate che ci sono molti altri, vedremo qui in Giovanni, altri tipi fanno un'altra menzogna. Non negano questo, negano qualcos'altro. Allora, qui il punto falso è che queste persone dicono che Gesù non è il Cristo. Cosa vuol dire? Quella persona che dice quello è il mendace, è il bugiardo. Ci sono tante forme di bugie perché c'è una sola verità. Allora, cosa vuol dire di negare che Gesù sia il Cristo, è il Cristo? Ok, queste sono persone che possono accettare che Gesù era un grande uomo, un uomo di Dio, magari un grande profeta, magari un uomo che Dio si è servito tanto di lui, ha compiuto tante cose, ma nega che sia il Cristo come la Bibbia descrive il Cristo. Nell'Antico Testamento si usa la parola Messia, che poi nel greco viene usato Christos, Cristo, e ci sono tante profezie, tante descrizioni del Messia, del Cristo. Ed è l'Eterno. C'è un bel brano in Isaia che dice che l'Eterno stesso verrà, guarirà, compierà miracoli. Infatti è venuto. L'Eterno, nome dell'Antico Testamento per Dio, è venuto. Ha compiuto i miracoli per mostrare che è Lui. Il Cristo è Dio incarnato. Quindi, queste persone, questi falsi, questi anticristi, riconoscono in Gesù un grande uomo di Dio, ma negano la sua divinità. Negano che sia il Cristo che l'Antico Testamento ha preannunciato. Parlano bene di Gesù, non parlano male di Gesù come uomo, parlano molto bene, ma non accettano che sia veramente il Cristo, Dio incarnato, come viene descritto nell'Antico Testamento. Quella persona non sta solo negando la divinità di Gesù, ma effettivamente sta negando sia il Padre che il Figlio. Infatti, il versetto dichiara in modo categorico che l'Anticristo nega il Padre e nega il Figlio. Continua a dire che chiunque nega il Figlio non ha neanche il Padre. Se uno non accetta pienamente che Gesù è il Cristo, con la definizione biblica di Cristo, quella persona non ha il Padre, non ha Dio Padre. Quindi una religione che nega Gesù può chiamarsi quelli che seguono Dio, con qualunque nome di Dio che vogliono usare, ma non seguono Dio, non hanno Dio. Sono senza Dio, non puoi avere Dio. Giovanni 5 dice, chi non onora il Figlio, non onora neppure il Padre. È molto importante capire questo. Chiunque nega la piena divinità di Gesù Cristo, che Gesù sia veramente il Cristo, non ha il Padre. È perso, è nelle tenebre. Questo vale per individui, vale per religioni e ce ne sono tanti. Allora ci sono tante persone oggi che riconoscono, chiamano Gesù Gesù Cristo, ma cambiano il significato di Cristo. È un titolo, non è un vero ruolo, come il nome e cognome, Gesù Cristo, ma non vedono in Gesù il Cristo, l'unico che può salvare, colui che ha creato tutto. Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio e tutto quello che è stato fatto per mezzo di lei. In Colossesi 1 parla di lui come creatore di tutto. Devi riconoscere che Gesù l'uomo è il Cristo, profetizzato nell'Antico Testamento. Allora passo ora al versetto 24, che è una grande consolazione, oltre a un comandamento. Seguite mentre leggo, versetto 24. Quanto a voi dunque, dimori in voi ciò che avete udito dal principio. Se ciò che avete udito dal principio dimora in voi, anche voi dimorerete nel Figlio e nel Padre. Quando Giovanni dichiara quanto a voi, sta mettendo in evidenza che i suoi lettori non sono tra coloro che negano che Gesù è il Cristo. Quanto a voi, voi non siete loro. Lui sta facendo una netta distinzione. Voi non siete loro. Voi siete i veri credenti. E lui dichiara a noi che siamo veri credenti, dimori in voi ciò che avete udito dal principio. Il verbo qui, dimori, è un imperativo, è un comandamento. Resti in voi, impegnatevi a tenere sempre presente in voi. Quella parola dimorare è quella parola che chi dimora in me, io sono la vite, voi siete, io sono la tralcio, voi siete le viti. E in 1 Pietro 5, 3, 7, il marito deve dimorare, abitare, vivere con le loro mogli e dimorare veramente, e restare. E dice, questa verità deve restare in noi. Dobbiamo impegnarci non solo ad averla nella testa. Non deve essere una verità che, sì, aspetta un attimo, sì, no, dobbiamo far sì che resta presente in noi la verità che abbiamo udito dal principio. Cos'è questa verità? Abbiamo appena detto, l'unzione ci insegna questo. Io sono peccatore, Gesù Cristo è colui che ha pagato per me, sono giustificato in Cristo, egli è la mia speranza. Questa verità che abbiamo udito dal principio, principio qui è principio della salvezza, da quando Dio ci ha salvato. Dobbiamo vivere in tal modo che questa verità dimori in noi, che vuol dire io devo scegliere, tu devi scegliere di pensare a questo tutti i giorni. Non devi alzarti, svegliarti, e dire, oh, cosa devo fare oggi? Oh sì, c'è quello, oh no, c'è quello lì, oh no, come farò? Ma dove c'entra? No, tu devi fare dimorare in te la verità che avete sentito dal principio della tua salvezza, se tu sei salvato. Devi scegliere, Signore, oggi, posso chiamarti Padre. Oggi tu sarai con me perché Gesù Cristo ha pagato i miei peccati e per quello io sono un figlio tuo. Quindi io inizio questo giorno ringraziandoti per la salvezza. Io non so se oggi stesso sarà il mio ultimo giorno. Io non so quello che succederà, ma io so che tu sei con me perché Gesù Cristo ha pagato per me. Ed io sono giustificato in Lui. E Lui è la mia speranza di morare. Dobbiamo far sì che questa verità che abbiamo conosciuto dal principio della salvezza dimori in noi. Tu stai vivendo così? È una scelta. Cioè, dimori in voi. È una scelta. Lo stai vivendo? Che scegli di iniziare e ricordare durante il giorno la verità di chi sei in Gesù Cristo? Questa è la parola. Stai scegliendo di ricordare questo? È un comandamento che Dio ci dà in questo versetto. E poi Vivere così anche, voglio dire una cosa, è un frutto della vera salvezza. Notate la seconda parte del versetto. Se ciò che avete udito dal principio dimora in voi, anche voi dimorerete nel Figlio e nel Padre. Lui sta dicendo, questo è un frutto della vera salvezza. Se fate sì che questa verità dimora in voi, e dimora in voi, allora voi dimorerete nel Figlio e nel Padre, sarete veramente salvati. Non siamo salvati perché scegliamo di ricordare le verità, ricordiamo le verità perché siamo veramente salvati. Hai questo frutto di salvezza nella tua vita? E se dici no, non dire allora non sono salvato, no, cambia come vivi. Non devi dubitare della salvezza, devi cambiare come vivi, devi iniziare dicendo, Signore, io voglio scegliere ogni giorno di vedere davanti a me le verità di chi sono in Cristo. Che meraviglioso che possiamo noi dimorare nel Figlio, nell'unigenito Figlio di Dio e nel Padre. Noi, nati, cresciuti nel peccato, deboli per conto nostro, possiamo dimorare in Gesù Cristo, dimorare nel Padre. Che privilegio! Questo vale più di qualsiasi cosa che la vita potrebbe mai darci. Vale più di ricchezze, vale più di buona salute. No, non basta la salute, come sentivo da vecchi anni fa. Ah, basta la salute. No, la salute non basta. Basta dimorare nel Figlio e nel Padre. Una cosa che durerà per tutta l'eternità. Non basta la famiglia, non basta la salute, no, ci serve dimorare nel Figlio, nel Padre, questo vale più di tutto. E se facciamo sì che la verità, quello che abbiamo udito dal principio, dimora in noi, dimoriamo nel Figlio e nel Padre. E poi troviamo nel versetto 25 una promessa vera, mente meravigliosa. Cosa dice? Leggo. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. La salvezza è la promessa da Dio, perché è da Dio vuol dire che è sicurissima, che siamo perdonati in Gesù Cristo e abbiamo la vita eterna. Questa non è una vaga speranza, non è una speranza, oh spero che succeda, no. Questa è una speranza assolutamente sicura perché è una promessa da parte di Dio e Dio mantiene tutto quello che promette. Dio non può mentire, Dio non può fare una promessa e non adempiere perché quello non sarebbe Dio. Nel mondo ci sono tante speranze che non si avverano, ci sono altre speranze che si avverano ma deludono, ci sono promesse che non vengono adempiute, questo è il mondo, ma quello che Dio promette si avvera sempre. E certo, è quello che Dio promette non delude. Non è che tu arrivi ad avere la cosa e dici, ah, era meno grande di quello che pensavo. No. Quando noi arriviamo davanti a Dio, nessuno dirà, era meno grande di quello che pensavo. Avremo una gioia ineffabile. Una gioia che le parole umane non possono descrivere. Questa è la promessa sicura e meravigliosa che abbiamo in Gesù Cristo. Ricordate, Giovanni 17, Gesù aveva completato la sua missione, era pronto ad andare alla croce e pregava per i discepoli e per noi. In Giovanni 17, e descrive che cos'è la vita eterna. Leggo 1 a 3, Giovanni 17. Queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse, Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo Figlio, affinché anche il tuo Figlio glorifichi te, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Or questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio è Gesù Cristo che tu hai mandato. La vita eterna è di veramente conoscere, non in senso intellettuale solo, ma in senso di rapporto, di conoscere personalmente Dio per tutta l'eternità. È un rapporto di amore, è essere in rapporto con Dio, essendo amati da Dio, curati da Dio, benedetti da Dio. E se noi scegliamo, una parola importante, di meditare, pensare, focalizzare su questa promessa meravigliosa che abbiamo, avremo gioia anche nelle prove profonde, sapendo che le prove passeranno, ma che questa promessa si adempierà e saremo con Dio. Andando avanti, nei versetti 26 e 27, Giovanni fa notare l'immensa differenza fra i veri credenti e coloro che sono senza Cristo e che sono usati da Satana per cercare di sfiare i veri credenti. Cioè, Giovanni qui in questi versetti spiega che aveva parlato di coloro che erano, che sono anticristi, che sono bugiardi, ma poi come contrasto spiega quello che i credenti avranno ricevuto. Leggo 26-27. Vi ho scritto queste cose riguardo a coloro che vi seducono, ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui dimora in voi e non avete bisogno che alcuno vi insegni. Ma come la stessa unzione vi insegna ogni cosa ed è verace e non è menzogna, dimorate in Lui come essa vi ha insegnato. Nel versetto 26 Giovanni sta dichiarando ai credenti, e quindi anche a noi tramite la Bibbia, vi ho scritto queste cose riguardo coloro che vi seducono. Cioè, vi ho parlato di questi falsi, e ce ne sono tanti, che vogliono sedurvi, vogliono trascinarvi lontani dalla verità. Ma voglio che sappiate quello che avete. Cioè, Giovanni non solo vuole che possiamo essere in grado di poter riconoscere gli anticristi, importantissimo, ma vuole che possiamo concentrare su quello che abbiamo ricevuto da Dio. Noi non siamo sicuri guardando tutti i pericoli, siamo sicuri focalizzando su Cristo. In 1 Pietro 5, quando dice che Satana va in giro come il leone ruggente, cercando chi può sbranare, cosa dice che dobbiamo? Resistetegli come? Resistetegli stando fermi nella fede, e la fede guarda a chi? Mica Satana. La fede guarda a Gesù Cristo. Questo è come si resiste a Satana. Non bisogna comandare Satana. Non bisogna ordinare Satana. Nel nome di Gesù ti comando. No, bisogna tenere gli occhi fissi su Gesù Cristo. Allora, Giovanni ci ha parlato di quelli, ma vuole che sappiamo la verità. Vogliamo che sappiamo questo per focalizzare su Gesù Cristo. E quindi versetto 27 dichiara, leggo ancora, ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui dimora in voi e non avete bisogno che alcuno vi insegni, ma come la stessa unzione vi insegna ogni cosa e è verace e non è menzogna, dimorate in Lui come essa vi ha insegnato. Giovanni ci sta incoraggiando. Abbiamo sentito di questi anticristi, di questi bugiardi, mendaci. Potremmo dire, oh no, cosa facciamo? No, no, no. Non dobbiamo focalizzare su loro. Noi abbiamo l'unzione. Abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo già parlato di quello. Lui ha già parlato di questo in questo capitolo. Noi abbiamo lo Spirito Santo che ci ha fatto vedere la verità di chi è Gesù Cristo, ci sigilla, rimane con noi e noi conosciamo la verità. Gesù Cristo, Gesù è il Cristo, è Dio incarnato, ha pagato per salvarci. Lo Spirito Santo ci insegna questo quando ci salva. Come ho detto prima, se uno non sa quello, non è salvato. E per questo non abbiamo bisogno che qualcuno ci insegni. Siamo già stati insegnati questo. Dio ci ha fatto capire questo di solito tramite persone. Qualcuno, però lo Spirito Santo ha aperto gli occhi, ci ha insegnato Lui tramite persone. In quel senso non abbiamo bisogno che qualcuno ci insegna. Noi conosciamo questo. Ma è importante chiarire una cosa qui per non interpretare male questo. Quando il brano dichiara non avete bisogno che alcuno vi insegni, ciò non vuol dire che non serve l'insegnamento. Non sta dicendo quello. Il Nuovo Testamento ci insegna in modo categorico che è stato Gesù Cristo stesso a dare il dono dell'insegnamento. Lo Spirito Santo distribuisce i doni come vuole e insegnare è uno dei doni. In Efesini leggiamo che Cristo ha dato alla Chiesa pastori, dottori, quelli che insegnano. Abbiamo più brani che parlano dell'insegnamento. Colossesi 3:16, la parola di Cristo dimora copiosamente in voi, istruendovi gli uni gli altri. Quindi la Bibbia è molto chiaro che l'insegnamento è essenziale, fa parte. Quindi questo versetto non sta contraddicendo tanti altri versetti. Quando sembra, e a volte sembra, che due versetti si contraddicono, vuol dire che non hai capito correttamente i due versetti. Che la Bibbia non si contraddice mai. Quindi, il contesto di questo qual è? L'unzione. L'unzione che riconosciamo chi è Cristo, riconosciamo la salvezza in Cristo. Non avete bisogno che qualcuno vi insegni, perché voi già sapete questo. Perché se uno ci arriva per insegnarci qualcosa a riguardo a questo che sarebbe diverso di quello, non è da Dio. Sta cercando di farci cambiare idea. Ma questo non parla in nessun modo di tutto il resto dell'insegnamento che Dio ci dà tramite la Chiesa e le persone che hanno dono di insegnamento, anche insegnando gli uni agli altri. Abbiamo grandi bisogni di conoscere le promesse di Dio, capire meglio tutti gli aspetti della salvezza, capire la persona di Dio, capire la vita cristiana, capire i comandamenti in modo corretto, capire le promesse, le profezie. Abbiamo bisogno dell'insegnamento e Dio ci dà insegnamento. Questo versetto non sta negando quello, sta dicendo che le cose basilari le hai già. Questo è importante. E poi concludiamo quel versetto 27 con la frase dimorati in Lui, come essa vi ha insegnato. Essa qui è l'unzione che abbiamo ricevuto. Dimorate in Lui, dimorate in Cristo, come lo Spirito vi ha insegnato quando vi ha salvato. Non c'è altro modo da vivere la vita cristiana se non solo dimorare in Gesù Cristo. Se uno dice che è credente e non dimora in Gesù Cristo, inganna se stesso. Infatti, questa epistola proprio dimostra che molti di coloro che dicono di conoscere Cristo non lo conoscono. Sono bugiardi, la verità non è in loro. La vera salvezza produce una vita trasformata. E quindi l'unzione che un vero credente riceve quando Dio lo salva ci insegna a dimorare in Cristo. Infatti 28-29 parlano ancora di questo. Andiamo avanti. Dimorare in Cristo è fondamentale, è un frutto della vera salvezza. Leggo 28-29. Ora dunque, figlioletti, dimorate in Lui affinché quando Egli apparirà noi possiamo avere fiducia e alla sua venuta non veniamo svergognati davanti a Lui. Se voi sapete che Egli è giusto, sappiate che chiunque pratica la giustizia è nato da Lui. Questo brano conclude con l'esortazione che Giovanni ci ha già fatto di dimorare in Cristo. Stai ripetendo questo. Quanto è fondamentale ricordare l'importanza di questo. Questo è perché Gesù Cristo apparirà. Cosa vuol dire che Gesù apparirà? Cosa vuol dire quella parola? Gesù apparirà. Vuol dire che arriverà e ogni occhio lo vedrà. E perché arriverà? Per fare che cosa? Per giudicare. Per giudicare il mondo. E saremo davanti a Gesù e sarà elencato tutto quello che abbiamo fatto in bene e in male. E quindi, quanto è importante vivere giorno per giorno in modo da non, come parla questo brano, per non vergognarci quando ci troviamo davanti a Cristo. Infatti questo versetto dichiara che dobbiamo dimorare in Lui affinché possiamo avere fiducia quando Egli dimorerà. Perché se noi non dimoriamo in Cristo, non possiamo avere fiducia quando arriva. Non possiamo dire, oh grazie Dio, vieni per me. Non è detto, se non dimoro per Cristo adesso, non posso essere sicuro. Io devo dire, ma sono salvato? Perché non c'è frutto. Non c'è frutto della salvezza. Dimorare in Cristo rende chiaro che siamo veramente salvati. È per quello che possiamo avere fiducia quando Gesù ritornerà. Allora, piccolo parentesi. Che cosa vuol dire dimorare in Cristo? La Bibbia ne parla molto, ma non c'è una definizione. Dimorare in Cristo vuol dire, allora, non è difficile capire. Dimorare in Cristo, un titolo di Cristo è il Santo. Ricordate il Santo? Vuol dire semplicemente camminare in santità. Il peccato ci separa da comunione con Dio. Se noi camminiamo in peccato, commissioni o omissioni, noi non stiamo camminando con Dio, non stiamo dimorando in Cristo. E quindi dobbiamo camminare in santità. Ricordate, Giovanni ci ha spiegato, capitolo 1, che noi cadiamo. Cadiamo. Cadere non è la stessa cosa di camminare. Cadere è dove tu stai camminando bene, togli gli occhi, cadi, riconosci il peccato, confessi il peccato, riprendi il cammino. Cadere non è camminare. Camminare è tu hai un peccato, non vuoi riconoscerlo, vuoi negarlo, vuoi ignorarlo e tu vai avanti in quel peccato. E senti un insegnamento, ignori, non stai lì, oh sì, io faccio. No, non ci pensi. Se qualcuno te ne parla, ti arrabbi, ti agiti. Ma no, tu hai capito male. Allora tu a quel punto non stai dimorando in Cristo. Dimorare in Cristo è camminare in santità, non con le tue forze, perché stai guardando a Cristo, ti stai aggrappando a Cristo e ogni volta che cadi, e cadiamo, corri di nuovo a Cristo per il perdono. Questo è dimorare in Gesù Cristo. Vuol dire vedere in Cristo la tua giustizia, vuol dire io sono salvato a causa di Cristo, teniamo gli occhi su Cristo. Questo è dimorare in Cristo. Questo ci fa non vergognarci quando Cristo ritorna. Questo vuol dire avere fiducia. Questo vuol dire avere la prova della salvezza. Infatti 29 è un'altra prova della salvezza. Leggo di nuovo. Se voi sapete che Egli è giusto, sappiate che chiunque pratica la giustizia è nato da Lui. Un'altra prova della salvezza. Giovanni dichiara che noi sappiamo, e questo verbo, due verbi diversi qui per sapere. Il primo è sapere intellettualmente, riconoscere. Il secondo è conoscere, in senso di esperienza, tipo un rapporto. Ok, se voi sapete che Egli è giusto, sì, grazie a Dio, ho l'unzione, io so che Egli è giusto. Ok? Se voi sapete che Egli è giusto, sappiate, conoscete che chiunque pratica la giustizia è nato da Lui. Chi dice, io ho Cristo, sono nato di nuovo, e non pratica la giustizia? Cammina nel peccato? non è nato da lui. Chi è nato da Cristo cammina in santità, pratica la giustizia. E questo vuol dire che dobbiamo esaminarci, ma io sto praticando la giustizia? Cadiamo, oh quanto è terribile, ma è vero, cadiamo. Ma quello è diverso che vivere nel peccato, è diverso che praticare l'ingiustizia. No, chi è veramente nato da Dio pratica la giustizia. Questo è la parola che abbiamo qui, quindi questa è un'altra prova per vedere se siamo veramente salvati. Quindi se uno afferma, io sono credente, tu non puoi giudicarmi, ma continua a camminare nel peccato, ha del peccato che non vuole riconoscere, lui deve non giudicare se stesso con un metro sbagliato. Perché a quel punto lui dice, io sono salvato, ma con quale metro dichiari quello? Perché qui dice che chi è nato da lui pratica la giustizia. O che possiamo vivere in tal modo che si vede chiaro frutto della salvezza in noi. Giovanni ci dà tutte queste prove della salvezza. Cose che mostrano che non c'è salvezza, cose che mostrano che c'è salvezza. Quindi in questi versetti, in questo capitolo, Giovanni ci ha ricordato la grande verità che abbiamo l'unzione dello Spirito Santo. Grazie a Dio per questo. Vediamo Cristo, possiamo capire le cose dello Spirito, 1 Corinzi 2, perché abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo l'unzione dello Spirito. Non sono pazzie per noi, sono verità preziose, meravigliose. Grazie a Dio per questo. Giovanni ci ha indicato un altro tipo di anticristo. È uno che riconosce Gesù, oh Gesù, meraviglioso Gesù, ma nega che sia veramente il Cristo. Non una forma di Cristo minore di quello vero, no, il vero Cristo, Dio incarnato. Colui che salva. Colui che ha dato se stesso sulla croce, che aveva il potere di deporre la sua vita, aveva anche poteri di riprenderla dopo. Gesù è il Cristo e chi nega quello è un anticristo, è un falso, è un mendace. Giovanni ci ha ricordato della promessa, la promessa della vera, della vita eterna. Qui passa, qui passa, qui passa. Abbiamo la promessa della vita eterna se abbiamo Cristo. Non dobbiamo agitarci per le prove, perché le prove passeranno. E se hai Cristo, sarai con Dio per sempre. Giovanni ci ha esortato a dimorare in Cristo. E cosa è più incredibile che il privilegio per noi, peccatori perdonati, di dimorare in Cristo. Di dimorare nel Padre, dimorare nel Figlio. Questo sì è grande e voglio incoraggiarci di svegliarci ogni mattina e ricordare chi siamo. Umanamente è importante ogni mattina per ogni marito di dire, Signore, io sono un marito, aiutami a amare e onorare e curare mia moglie oggi. Se uno è un padre con figli ancora da crescere, Signore, sono un padre, aiutami a svolgere questo ruolo con fedeltà come tu mi insegni e mi comandi. Padre, io sono membro del corpo di Cristo, aiutami a amare e curare il corpo tuo, quello che hai messo intorno a me, ma sotto tutto questo, quanto è importante iniziare ogni giorno. Se tu sei in Cristo, Signore, per mezzo di Gesù Cristo sono tuo. Per mezzo di Gesù Cristo sono perdonato. Per mezzo di Gesù Cristo sono un tuo figlio amato, prezioso a te. Oh Signore, grazie per questo. Questo è importante, iniziare ogni giorno così. Preghiamo. Padre, ci hai dato così tanto, ci dai così tanto, ed è tutto per mezzo di Gesù Cristo. Oh Padre, quanto spesso viviamo da stolti, pensando a tutt'altro che a chi siamo in Cristo. Ma quanto è fondamentale ricordare, tenere vivi nella nostra mente la verità che lo Spirito Santo ci ha insegnato all'inizio, se conosciamo dal principio. Ma vogliamo pensarci, vogliamo aggrapparci a questa meravigliosa verità, che siamo peccatori perdonati in Gesù Cristo, in Gesù il vero Cristo, che è venuto dal cielo per compiere la nostra salvezza e verrà ancora. Vogliamo dimorare in Cristo per non vergognarci quando verrà. Vogliamo vivere con gli occhi in avanti su Cristo, ricordando chi siamo in Cristo, ricordando che ritornerà. Vogliamo vivere per Lui. Vogliamo aggrapparci alla promessa della vita eterna. Vogliamo stare in guardia degli anticristi. E oggi abbiamo sentito un esempio, ma ci sono tanti. Vogliamo camminare nella luce. Grazie che abbiamo lo Spirito. Ti parlo e ti prego per coloro che non hanno lo Spirito, che non sono veramente salvati. O ti prego di aprire i loro occhi finché c'è tempo, che possano vedere che Gesù apparirà, e lì sarà troppo tardi, sarà troppo tardi. Quando Gesù apparirà, sarà troppo tardi. Nessuno può chiedere perdono a quel punto. No, oggi è il giorno della salvezza. Oggi. Aiutaci a vivere quello che ci hai mostrato oggi. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.